Io invece avevo un'altra considerazione, siamo sempre nell'ambito della premessa del libro, perché viene esplicitamente menzionato la parresia come forma. E correggimi se sbaglio, io un vago ricordo che nei termini foucaultiani la parresia, diciamo, è quel momento della lingua in cui è possibile distinguere il discrimine fra ciò che è verità e ciò che è opinione, e il paresiasta, ponendosi su quel discrimine, diciamo, rischia la propria stessa vita, o comunque c'è un momento di pericolo e di rischio della propria stessa vita nel momento in cui proferisce parola e dice la verità. E questo riferimento è fatto appunto al passaggio in cui si menziona, nel cosiddetto web 2.0, il momento di, diciamo, confessione costante, o comunque tutti che sono invitati a scritto con imperativo categorico, esporre le proprie viscere online. Però la domanda che pongo è: non stiamo forse parlando appunto più che di parresia, cioè, perlomeno di un dominio più dell'opinione che della verità, o perlomeno, cioè, in che modo si può esplicare il rischio nel caso sempre appunto del dominio della rete? E poi l'altra questione è la differenza che viene fatta, cioè nel momento della parresia si crea una differenza fra chi proferisce parola e l'uditore. Però nel libro è molto chiaro il fatto che entrare a far parte della rete significa, anche perché ci sono molti riferimenti proprio a Canetti, a entrare a far parte della massa, quindi a non avere più alcuna possibilità di differenziarsi. Quindi la parresia, in che termini viene citata, comunque se ne fa riferimento?
Enorme questo discorso. Comunque, in realtà il punto di partenza per noi non è Foucault in questo caso, è più il termine proprio greco, nel senso un po' semplice del termine, che è dire le cose, è una parte delle virtù greche, greco dico, mi esprimo male, intendo dell'Atene più classica, quindi dell'Atene più democratica, una società schiavista, militarista, imperialista, eccetera, eccetera, che però aveva questa particolarità di avere una possibilità per alcune fasce ristrette della popolazione di espressione in queste virtù aretè di cui potevano vantare il privilegio alcune persone, c'era anche la parresia, parresia che dir si voglia. La possibilità di dire tutto, di non nascondersi, il non nascondimento, cioè il non essere schiavo della propria impossibilità di dire le cose. Quindi è più in questo senso che era buttata lì come un capovolgimento. Da virtù, da antica virtù, è diventata una pratica automatizzata e automatica. E questo perché il sistema tecnico ti spinge senza forzarti, cioè appunto ancora una volta non sei obbligato, però è fatto in un modo per cui sei fortemente invitato anche da tutti gli altri con i quali ti sembra di avere un rapporto di uguaglianza e basta, ma in realtà perché vi piace tutti la stessa cosa, perché ci piace tutti la stessa cosa, ma in realtà non solo ci piace tutti la stessa cosa, ma ci rispecchiamo l'uno negli altri, una dinamica di massa, e quindi ci diamo la possibilità di dire tutto quello che ci passa per la testa. Quindi quella che era una virtù, la virtù di essere proprio, di dire proprio le cose come stanno, diventa a rischio della propria vita, come dicevi tu. Questa è un'interpretazione un po' posteriore appunto di Foucault e di altri, ma diventa una controvirtù, cioè diventa un dire le cose senza prima aver pensato nemmeno, perché è come dire il sistema che ti spinge a farlo, il sistema nel senso di sistema tecnico. Questo era un po' la, era una era più una cioè una come dire, vabbè, è andata così, magari si potrebbe tornare indietro a qualcosa di più solido, ecco. E anche sulle altre parole greche che usiamo, che proponiamo, è un po' questo il ragionamento.
Sì, mi sembra che però appunto venga anche fatto un po' una proposta, cioè, a un certo punto si dice espressamente che si sente la mancanza di una dialettica negativa, come se in un sistema che necessita, che necessita continuamente di crescere, di aggiungere pezzi, di accumulare prevalentemente informazioni, io l'ho letta come se mancasse un momento di sottrazione. Ed è una, mi è apparso un momento di, diciamo, come dire, un attimo propositivo, cioè nella critica una sorta di breccia che si apriva.
È un momento propositivo in realtà, lo so che è strano, ma è strano dire si propone togliendo, ma in realtà è una proposta che non è nostra e basta, voglio dire, è una cosa molto, molto diffusa, sempre più diffusa. L'idea che non ci sia più niente da produrre, magari ci sono delle cose da creare, ma non c'è più niente da produrre da un pezzo, e che quindi c'è bisogno soprattutto di un momento negativo, dove negativo non vuol dire pianto, sofferenza, stridor di denti e tutto il resto, vuol dire semplicemente non doversi adeguare a qualcosa di più. E questo è il punto del negativo, perché noi siamo in una situazione in cui tutti si devono adeguare a dei livelli che sono stabiliti altrove, non si capisce bene da chi, gli stati, a tutti dei numeri che dicono se vanno bene o vanno male, a prescindere dal fatto che le persone che ci vivono stiano bene o stanno male, le persone stesse devono essere al livello delle loro identità online. E quindi il momento negativo vorrebbe dire, per esempio, essere capaci di vivere senza controllare ogni 10 minuti la mail. È un esercizio, è una proposta. Perché? Perché poi dopo, quando vai a controllare la mail veramente, la controlli. Non è che lo fai perché sei addicted, perché sei dipendente dallo strumento, lo fai perché hai voglia di farlo, hai piacere di farlo, trovi delle cose interessanti che ti sono arrivate. Cioè,
ma come? Perché la mail è uno strumento?
Finché la mail è uno strumento e non una protesi invalidante, il punto è questo. Cioè, se utilizziamo gli strumenti come protesi che sostituiscono degli arti sani, diventano degli strumenti ortopedici che in realtà ortopedizzano delle cose che non hanno bisogno di essere ortopedizzate. Quindi io ho una gamba sana e uso la stampella, con della gente che mi dice però vedrai che un giorno la stampella funzionerà come la gamba normale, che è un po' la stessa idea di Google, che ti permette di trovare qualsiasi cosa quando ce l'hai già nell'enciclopedia. Per dire una sciocchezza, no?
Volevo buttarti lì due cose, perché non ho visto che hai ripetuto più volte la parola sistema tecnico. Volevo chiederti cosa intendi per, cioè, qual è il tuo concetto, il concetto che c'è dietro al libro di sistema tecnico, cioè proviene da Ellul e qualcos'altro? Sì. Invece la seconda era, tu nel libro dipanate quello che avevate già accennato nel precedente, nell'acquario di Facebook, il concetto di trasparenza radicale e assetto multidentitario e differenziale.
Sì, allora, il sistema tecnico è, diciamo, per buttarla lì brevemente, è Lewis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich e Sergio Latouche, la mega macchina, ok? Per avere dei riferimenti, così, quello a cui ci riferiamo nella maniera più, cioè le letture più classiche, ecco. Più direi sicuramente Maturana, Varela, e quindi l'idea di una cibernetica diversa, che non sia una cibernetica del dominio, ecco. Cioè l'idea che esista una differenza tra gli organismi viventi, gli esseri viventi e gli esseri non viventi, che questa differenza sia sostanzialmente legata all'organizzazione, dove il concetto di organizzazione non è organizziamo, non è una cosa meccanica, ma è una cosa che ha a che fare con la radice della parola, cioè con organico. Organizzazione è una cosa organica, un organismo è organizzato e si organizza da solo. E quindi il punto è, questo sistema tecnico sta diventando un sistema tecnico che si organizza da solo, cioè che sta diventando organico, nel senso che, come dicevamo prima, succhia la biodiversità dagli esseri umani in particolare, ma non solo, anche da altri esseri viventi, succhia materie prime, succhia energia in tutti i sensi, se ne appropria per costituire dei monopoli, degli oligopoli di ricerca di punta, di potere, di varie che hanno una direzione ben precisa, la faccenda dell'anarcocapitalismo per intenderci, e poi reimmette una parte dei suoi dati in un sistema di retroazione, cioè diventa a sua volta autopoietico. Quindi è un sistema tecnico che sta diventando autopoietico, perché si accresce, perché si automigliora, e si automigliora grazie al fatto che ci sono degli esseri umani che lo aiutano, altrimenti da solo non potrebbe, una macchina da sola non potrebbe. Questa era l'idea di sistema tecnico che andrebbe esplicitata molto di più. È che è molto complicato per noi. In questo momento la nostra idea è andare più nella direzione di capire quali sono i rituali che quotidianamente compiamo per nutrire questo sistema tecnico. Cioè il fatto di fare delle foto ai concerti prima ancora di aver sentito la musica, per poi avere un feedback che ti permette di essere veramente contento del fatto che sei al concerto, per dirne una, no? Questo genere di cose che fanno sì, che ci dimostrano come il sistema, questo sistema tecnico sia, ci modifichi, ci stia modificando gli atteggiamenti delle persone e la loro percezione della realtà, insomma.
Sì, io avevo due domande, una curiosità e una domanda forse un po' più complessa. La curiosità è legata al fatto, come forse accennavi anche un po' adesso, viene proprio chiamata, cioè il big data mi sembra che venga menzionato proprio come autocoscienza a un certo punto nel libro. Ed ero un po' curiosa anche qui di sentire un po' di più, perché mi sembra che sia un altro, diciamo, luogo comune che serpeggia abbastanza diffusamente. Poi anche nel cinema abbiamo visto degli esempi abbastanza aberranti, appunto, di immaginari in cui di big data, comunque semplicemente un ammasso infinito di informazione, prende la forma specifica della coscienza. In questo caso viene chiamata autocoscienza.
Secondo me questo ragionamento è semplicemente ha molto a che fare con l'immaginario californiano e un certo tipo di California, che chiaramente non è la California libertaria, ma è la California libertarian, che sembra un gioco di parole, ma è esattamente quel tipo di California che è la culla del transumanesimo, cioè di forme di religiosità ipertecnologica che sostanzialmente, per farla breve, hanno come obiettivo la conquista dell'immortalità attraverso la tecnologia, cioè risolvere i problemini dell'essere umano come se fossero dei problemi, tipo la morte, inquadrarli come problemi e risolverli attraverso una tecnologia superiore che ti consente di ovviare a questo problema. In questo senso specifico, Big Data e tutte le mitologie collegate al Big Data hanno una tinta che è religiosa nello stesso senso in cui è religioso il computer di 2001 nell'esterno dello spazio, mm-hmm. Cioè una macchina che è in grado di prendere delle decisioni, mettiamola così. Questa è un'idea, al di là del fatto se sia realistica o meno realistica, che però non coglie il punto fondamentale della questione. Il punto non è che le macchine stanno diventando intelligenti, il punto è che le persone, forse per far diventare macchine intelligenti, non lo sappiamo, ma sicuramente le persone stanno diventando stupide. Non stupide nel senso che sono stupide, ma stupide nel senso che si comportano in maniera stupida. Perché fino a qualche anno fa, andare a dire le proprie cose più personali in un luogo pubblico, diciamo meglio pubblicato, tipo il web, era una cosa abbastanza impensabile. Adesso, se io ho un'applicazione che mi permette di capire real time sul mio smartphone a che distanza e in che condizione, se è disponibile un'altra persona per fare sesso, magari del mio stesso sesso, in questa situazione io sto dando dei dati al sistema tecnico, ancora una volta, che poi si incarna in questo big data, quello che vogliamo, che sono dei dati che fino all'altro ieri erano ultra riservati, cioè dati sull'orientamento sessuale, sull'orientamento politico, sull'orientamento religioso. E questa è una mutazione antropologica che è questo il punto, cioè non che le macchine che diventino intelligenti, ma che le persone si comportino in maniera stupida, con l'idea che le macchine gli daranno delle risposte geniali. Mm-hmm. E quindi Non so se ho risposto.
No, sì, perché poi in questo senso appunto l'altra domanda forse ha un po' a che fare con questo, ed è una domanda che riguarda anche un po' il libro, no? Sempre diciamo l'idea del libro, per come poi me la sono posta io, è che prima ancora di pensare a una forma specifica politica, in questo caso viene messa in causa la democrazia e al suo possibile rapporto con la rete, cioè la domanda che mi ponevo era in che modo e perché pensare in generale a una forma politica e al suo rapporto con la rete. Anche perché la maggior parte dei riferimenti che vengono fatti nel testo sono riferimenti a informazioni e a dati, quando la politica può essere intesa anche come, diciamo, come qualcosa che ha a che vedere in prima istanza con il linguaggio e non necessariamente con le informazioni e con i dati. Quindi mi chiedo, cioè, pensate che appunto ci debba essere una relazione fra l'informazione e la politica, al di là del fatto che poi questa forma politica possa prendere le sembianze di una democrazia, di una dittatura, di un totalitarismo o quant'altro? Dell'informazione, non del linguaggio, perché è quello che...
Non, sinceramente, molto complicato avere anche una posizione su questa cosa, perché capire che cosa vuol dire informazione o metterci d'accordo su che cosa vuol dire informazione, però diciamo che una delle questioni che ci sembra veramente totalmente fuori luogo è scambiare il governo con la governance e far finta che basta la governance, che sarebbe questa specie di cosa per cui si fa l'organizzazione ma senza orientamenti politici, cioè si governa ma in realtà non si ha un'idea politica, no? Il governo dei tecnici, questa vicenda qua. Si può fare il governo dei tecnici, che è una cosa che fa solo andare bene le cose ma non ha un orientamento ideologico. Questa è una bufala, è semplicemente una bufala, ed è la stessa bufala che sta dietro a tutte le idee che hanno a che fare con la tecnocrazia. Cioè, qualsiasi idea di risolvere un problema, tra virgolette, umano, inquadrandolo come se fosse un problema e basta, è già di per sé ideologica. Cioè, tutti i padroni digitali, Google, Facebook, Amazon, Apple, sono tutti ideologici, hanno un'ideologia, solo che si spacciano come non ideologici e quindi come non portatori di una politica specifica, ma portatori di un'idea di benevolo progresso per tutto e per tutti. Ed è questo il punto, che non è falso, è semplicemente falso. Cioè, la neutralità nella tecnologia non esiste. La tecnologia non è neutra, la rete non può essere neutra, può essere variamente orientata dalle persone che la compongono e dalle tecnologie che sono informate da diverse idee di società presente, passata, futura, avvenire, quello che è, ma non può essere neutra. E quindi sull'informazione politica non so bene cosa rispondere. Mi verrebbe da dire che l'informazione non esiste, che esistono solo dei supporti, che l'informazione è un concetto semplice che si usa perché non si vuole andare a scavare che cosa c'è sotto. Però al di là delle battute, cioè, questo è il punto, secondo me, che non si può scambiare l'idea di... ci sono tante cose che hanno a che fare con la società che non sono dei problemi da risolvere con una buona tecnologia, sono semplicemente delle cose da vivere, più o meno bene, cioè, poi dopo non è che c'è una ricetta, appunto, siccome non c'è una ricetta magica, significa che non c'è neanche una tecnologia buona e una cattiva per risolvere le cose, e che quindi la democrazia in particolare, perché con questo ci confrontavamo nel libro, non è un problema da risolvere una volta per tutte con una tecnologia buona.
Tu citavi anche, insomma, a margine di questo discorso nel libro, cioè tu, Ippolita, insomma, scrivete che è un concetto fondamentale da tenere sempre presente, che comunque al di là di tutti questi discorsi, anche fisicamente la rete non è nostra, quindi questo è un concetto di cui bisogna sempre ricordarsi. Io ti lascerei quasi andare perché il tempo sta per finire e ti abbiamo anche intrattenuto abbastanza, ma volevo farti un'ultima domanda che io so che a cui tu terresti, spero terresti rispondere. Amazon e l'indie publishing, il do it yourself contro il liberismo digitale.
Anche questa è un, praticamente, è un libro in sé, diciamo. Poi l'altro giorno a Radio 3 c'era un Alessio, non mi ricordo come si chiama, che ha scritto un libro molto interessante su questo argomento e con cui ci troviamo molto d'accordo. Per dire due battute, pubblicare un libro non significa pubblicarlo su Amazon e basta, cioè può essere una delle cose che si possono fare, ma non può essere la cosa, per due ragioni. Primo, che la pubblicazione ha a che fare con l'idea di diventare pubblico, di uscire con una parola pubblica, di dire delle cose in pubblico, eccetera, eccetera. E Amazon non è pubblico, è un'impresa privata. Il che non vuol dire che gli altri editori siano pubblici, ma significa che si adeguano a un sistema di valori comuni più o meno condiviso che fa sì che la loro l'expertise, le capacità, le possibilità siano diverse rispetto ad Amazon. Consegnarsi solo ed esclusivamente nelle mani di Amazon non ha a che fare con la pubblicazione indipendente. Anche se può sembrare una cosa molto vicina, in realtà è la cosa più lontana che ci sia. Un conto è dire che è un canale in mezzo a degli altri e non quello che ci piace di più degli altri. Un altro conto è dire che tutti possono diventare autori e che Amazon è, ancora una volta, un portatore sano di indipendenza, di autogestionaria, perché tutti possono pubblicare il loro libro. Cioè, scrivere un testo non significa aver scritto un libro. Oltretutto la maggior parte, almeno bisognerebbe averne letti degli altri, almeno. E quantomeno bisognerebbe avere qualcosa da dire.
Leggere i tweet non vale come leggere un libro.
No, ma nel senso che ci sono delle, non è che Amazon sia cattivo, voglio dire, è che risponde a un progetto, che non è il progetto di pubblicare i libri, di essere un buon editore, questo è il punto. Amazon risponde a un suo progetto di dominio, di alcune fasce dell'informazione, di prodotti, eccetera, eccetera. Quindi dire che pubblicare con Amazon è un sistema, come dire, che favorisce l'editoria indipendente solo perché io, poveraccio, che ho avuto, come dire, porte in faccia dagli editori tradizionali, trovo uno che mi dice sì, pubblica pure, non è così. Cioè, c'è tutta, con tutto che l'editoria tradizionale non è che ha dei grossi problemi, molto di più, è un grande problema già di suo. Però non è questa, non è, appunto, come tante altre cose, non è una cosa da risolvere, non è un problema da risolvere, è un percorso da migliorare, altrimenti invece di farci la casa editrice indipendente andiamo su Amazon e ce lo garantisce lui che sarà tutto bene. Se deleghiamo l'organizzazione ad Amazon sicuramente non possiamo fare l'autogestione, perché se ne occupa lui dell'organizzazione, come diceva Colin Ward, l'anarchia è organizzazione. Tanto per fare una buttata così su un autore che aveva qualcosa da dire in merito.
Ti lascio con due messaggi che ci sono arrivati al 346-66-73-263, due interventi dai radioascoltatori e o radioascoltatrici. Uno dice: Cloud, apoteosi della delega, condivisione spersonalizzante e di supporto al controllo. Il guaio è che, come al solito, questo messaggio da tanti non viene elaborato, se ha quello che ci si merita. Questo è uno. L'altro, ciao, penso che la rete si migliori studiando i gusti degli utilizzatori, il gregge, ma anche grazie agli sviluppatori consapevoli che creano nuovi programmi che contribuiscono a nutrire questi sistemi e che potrebbero provare a fare qualcosa di alternativo.
Sì, su quest'ultimo ci sarebbe da aprire un enorme paragrafo che magari in un prossimo libro affronteremo quando saremo più grandi, a proposito del suprematismo nerd, perché anche a noi piacerebbe collaborare con tutte le persone che hanno la capacità di, visto che veniamo dal hacking, insomma, però è difficile capirsi tra di noi, cioè è difficile dire alle persone che hanno le competenze aiutateci a fare questo da una parte e dall'altra, sia da chi le ha sia da chi ha le necessità. Però sì, e questa è la cosa sarebbe da fare, secondo noi. Come è tutto da vedere.
Carlessi, noi ti ringraziamo.
Ci vediamo all'Hack Meeting.
E ci vediamo all'Hack Meeting. Dove si può trovare il libro?
Credo che si trovi sicuramente nelle librerie, cercando La Terza, Iola, eccetera, eccetera. Noi non lo vendiamo perché non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo un contratto. Comunque il libro è copyleft, quindi si può copiare liberamente, si può diffondere seguendo la licenza, e questo è quanto. Ci sono anche gli altri libri, che sono quelli che ci sono ancora in giro. Un po' di cose si possono trovare sul sito, forse tutto, non so se questo libro c'è già o non ancora, ippolita.net.
E soprattutto attraverso il sito si possono acquistare i vostri passati lavori, e si può naturalmente contribuire a dare una mano a Ippolita.
Yes. Verissimo.